Capitolo VI. Alexei Alexandrovich aveva ottenuto una brillante vittoria nella seduta della commissione del 17 agosto, ma le conseguenze di questa vittoria gli spezzarono le ali. La nuova commissione per investigare sotto tutti i rapporti la vita degli allogeni era stata sostituita e mandata sul posto con inconsueta sollecitudine ed energia suscitate da Alexei Alexandrovich. Dopo 3 mesi era stata presentata la relazione. La vita degli allogeni era stata osservata sotto l'aspetto politico, amministrativo, economico, etnografico, materiale e religioso. E a tutti questi problemi erano state date delle risposte ottimamente redatte ed inequivocabili, che non ammettevano dubbi, poiché non erano il prodotto del pensiero di un uomo soggetto a errori, ma erano tutte frutto di un'attività burocratica. Le risposte erano il risultato dei dati ufficiali, dei rapporti dei governatori e degli arcivescovi, basati sui rapporti dei capi dei distretti e dei sovrintendenti ecclesiastici, basati a loro volta sui rapporti delle amministrazioni comunali e dei prelati, e perciò tutte queste risposte erano indubitabili. Tutte le questioni a proposito del perché, per esempio, i raccolti fossero scarsi, del perché gli abitanti si attenessero alle loro credenze e così via, questioni che senza la comodità della macchina burocratica non si risolvono e non possono essere risolte per secoli, ebbero una chiara e indubitabile soluzione. E questa soluzione era in favore dell'idea di Alexei Alexandrovich. Ma Stremov, sentitosi toccato nel vivo nell'ultima seduta, all'arrivo delle relazioni della commissione, usò una tattica che Alexei Alexandrovich non sospettava e non solo difese con molto calore l'attuazione delle misure proposte da Karenin, ma ne propose altre che di queste erano le estreme conseguenze. Queste misure, eccessive rispetto a quello che era il pensiero fondamentale di Alexei Alexandrovich, furono accolte. E allora la tattica di Stremov si scoprì. Queste misure, portate all'estremo, apparvero d'un tratto così assurde che sia gli uomini di Stato che l'opinione pubblica e le signore intellettuali e i giornali, tutti nello stesso tempo vi si scagliarono contro, esprimendo la propria indignazione, e si scagliarono contro le misure stesse e contro il loro fautore, Alexei Alexandrovich.
Stremov allora si fece da parte, fingendo d'aver solo voluto ciecamente seguire il piano di Karenin, mentre egli stesso si mostrava sorpreso e confuso di quello che era stato fatto.
Ma nonostante la salute che deperiva e i dispiaceri familiari, Alexei Alexandrovich non si arrese. In seno alla commissione si era prodotta una scissione. Alcuni membri, con Stremov a capo, giustificavano il proprio errore dicendo d'aver avuto fiducia nella commissione di revisione guidata da Alexei Alexandrovich, la quale aveva presentato un rapporto che altro non era risultato che un'assurdità e della carta scritta. Alexei Alexandrovich, insieme col partito delle persone che vedevano il pericolo di considerare le pratiche in modo così rivoluzionario, seguitava a sostenere i dati elaborati dalla commissione ispettiva. In seguito a ciò, nelle alte sfere e persino nei salotti, si confuse tutto. E malgrado questo interessasse estremamente tutti, nessuno riusciva a capire se gli allogeni fossero realmente nella miseria e perissero, o se prosperassero. La posizione di Alexei Alexandrovich, in conseguenza di ciò, e in parte in conseguenza del disonore caduto su di lui per l'infedeltà della moglie, si fece molto vacillante. Ma pure in questo stato di cose, Alexei Alexandrovich prese una decisione importante. Con stupore della commissione, dichiarò che avrebbe chiesto l'autorizzazione ad andare sul posto per ispezionare di persona. E sollecitata nell'autorizzazione, Alexei Alexandrovich si mise in viaggio per governatorati lontani. Il viaggio di Alexei Alexandrovich suscitò grande scalpore, tanto più che proprio all'atto di partire egli restituì ufficialmente, con documento, il denaro assegnatogli per le spese dei 12 cavalli necessari per raggiungere il luogo della missione. «Giudico questo molto nobile», diceva a questo proposito Betsy con la principessa Miachkaya. «Perché dare il denaro per i cavalli d'apposta quando tutti sanno che adesso ci sono dovunque le strade ferrate?» Ma la Miachkaya non era d'accordo. E l'opinione della Tverskaya la irritava persino. «Voi parlate bene», ella disse, «voi che avete non so quanti milioni, ma a me piace che mio marito vada in missione nell'estate, gli fa bene alla salute, gli fa piacere fare un viaggio, e io ormai ho stabilito che con quel denaro in casa mia si pagano carrozza e cocchiere». Di passaggio per governatorati lontani, Alexei Alexandrovich si fermò 3 giorni a Mosca. Il giorno dopo il suo arrivo andò in carrozza a far visita al governatore generale. All'incrocio del vicolo Gazetny, dove si affollano sempre carrozze e vetture, Alexei Alexandrovich sentì ad un tratto il proprio nome gridato da una voce così forte e vivace che non poté non rimanere colpito. All'angolo del marciapiedi, in cappotto corto alla moda, con un cappello a falde strette messo di lato e un sorriso splendente fra le labbra rosse e i denti bianchi, allegro, giovane, raggiante, stava Stepan Arkadich, che energicamente e imperiosamente gridava e pretendeva che egli si fermasse. Si teneva con una mano al finestrino di una carrozza che s'era fermata all'angolo, dalla quale si sporgevano una testa di donna con un cappello di velluto e due testoline di bimbi, e sorrideva e faceva segno con l'altra mano al cognato. La signora sorrideva con un sorriso buono e faceva anche lei dei gesti ad Alexei Alexandrovich. Era Dolly con i bambini. Alexei Alexandrovich aveva deciso di non vedere nessuno a Mosca, e meno di tutti il fratello di sua moglie. Sollevò il cappello e voleva passar via, ma Stepan Arkadich ordinò al cocchiere di fermare e corse verso di lui sulla neve. «Ma come non far sapere niente? È molto che sei qui? E io ieri sono stato da Dussau e ho visto sulla tabella Karienin e non mi è venuto in mente che fossi tu», diceva Stepan Arkadich ficcandosi con la testa nel finestrino della carrozza. «E sarei venuto io? Come sono contento di vederti!» diceva, battendo un piede contro l'altro per scuoter via la neve. «Ma come non senti di essere colpevole a non farti vedere?» ripeteva. «Non ne ho avuto il tempo, sono molto occupato», rispose secco Alexei Alexandrovich. «Andiamo da mia moglie, vuole tanto vederti!» Alexei Alexandrovich si sbarazzò dello scialle nel quale erano avviluppate le sue gambe freddolose e, uscito dalla carrozza, si fece strada fra la neve verso Daria Alexandrovna. «Che c'è mai, Alexei Alexandrovich? Perché ci evitate così?» disse Dolly sorridendo. «Sono stato molto occupato. Sono molto contento di vedervi», disse con un tono che chiaramente diceva che ne era invece contrariato. «Come va la vostra salute?» «Ebbene, che ne è della mia cara Anna?» Alexei Alexandrovich mugolò qualcosa e voleva andarsene, ma Stepan Arkadich lo trattenne. «Ma ecco cosa facciamo domani. Dolly, invitalo a pranzo. Inviteremo anche Kosnichev e Peskov per offrirgli dell'intelligenza moscovita». «Così, vi prego, venite», disse Dolly. «Noi vi aspettiamo alle 5, alle 6 se volete. E la mia cara Anna, come da tempo?» «Sta bene», mugolò Alexei Alexandrovich accigliandosi, molto lieto, e si diresse verso la carrozza. «Verrete?» gridò Dolly. Alexei Alexandrovich pronunciò qualcosa che Dolly non poté sentire fra il rumore delle vetture che si muovevano. «Passerò domani!» gli gridò Stepan Arkadich. Alexei Alexandrovich sedette nella vettura e vi sprofondò in modo da non vedere e da non essere visto. «Che originale!» disse Stepan Arkadich alla moglie, e guardata l'ora fece un movimento con la mano che voleva essere una carezza sul viso della moglie e dei bambini, e si incamminò spavaldo per il marciapiedi. «Stiva! Stiva!» disse Dolly arrossendo. Egli si voltò. «Ho bisogno di denaro, sai, per comprare un cappotto a Griscia e un altro a Tania. Dammi dunque il denaro». «Non fa nulla, di che pagherò poi», e scomparve dopo aver salutato allegramente, con un cenno del capo, un conoscente che passava.